sabrán de mí.
No entregaré mi cuerpo herido.
Kitilipi Machagay,
¿dónde está Mate Cocido?
Corrí el 36 y lo quieren vivo o muerto. 2000 de recompensa, se callan los hacheros. Logró romper el cerco de Solveira, un torturador.
Allora lasciamo Leon Gieco, che è questo cantante argentino che insomma è sulla scena da tantissimo, un compagno, e torniamo appunto a parlare dopo questa diciamo parentesi che tanto parentesi non è, perché evidentemente questo tipo di problemi in Argentina sono molto presenti, per esempio a prescindere da problemi proprio dell'agricoltura intensiva, ma anche tutta la questione della Patagonia che si è comprata a Benetton per allevare le pecore e fare i suoi maglioni, e è un problema grosso, e da lì poi nasce anche diciamo la lotta del popolo, non nasce la lotta del popolo Mapuche, ma sicuramente ha avuto insomma dei problemi molto più grossi dopo questa acquisizione che insomma il governo ha lasciato tranquillamente non solo l'Argentina, perché una parte credo sia anche in Cile, no?
Sì, come dato possiamo pensare che Benetton possiede 900.000 ettari nel territorio argentino, che insomma è una cifra considerevole, e quello che i Mapuche rivendicano fondamentalmente è il diritto a poter coltivare la terra in proprio, e rivendicano questo anche nei punti della loro proposta politica, che appunto uno dei quali dice: rivendichiamo il miglioramento della qualità della vita e l'autonomia per mezzo del proprio lavoro della terra. Questo significa appunto anche farlo con metodi totalmente diversi da quelli di cui si stava parlando poco fa, insomma l'esatto contrario, direi. C'è una visione della vita completamente differente per le persone che vogliono vivere secondo le proprie tradizioni ancestrali e vivere del lavoro della terra secondo quello che è anche un rispetto di una terra che non solo è produttiva ma anche sacra per loro. Questo ovviamente non interessa minimamente alle autorità argentine, che invece hanno venduto i territori e continuano a farlo, e appunto fanno rispettare con un uso massiccio della violenza le ragioni della proprietà privata, perché alla fine tutta questa storia dimostra quanto la vita delle persone rispetto alla proprietà per lo Stato non valga nulla, perché appunto già in questi ultimi tempi sono morti due ragazzi, Santiago Maldonado e Rafael Nahuen, nel corso degli anni, come giustamente è stato anche ribadito sia da Facundo Conesuala, che è incarcerato, ma anche da vari comunicati, la repressione violenta dei Mapuche con omicidi, incendi di case, perquisizioni in cui hanno distrutto tutto quello che loro hanno costruito, o comunque l'utilizzo di pallottole di gomma o propriamente di fucili nel corso di queste operazioni. Precedentemente a questo, già a gennaio era avvenuto un altro episodio abbastanza grave in cui tre persone erano state ferite gravemente con proiettili di gomma, e questo diciamo è anche un po' un'escalation della violenza repressiva dello Stato argentino, che in un certo senso si sta preparando a difendersi con ogni mezzo necessario, anche per quello che dicevamo prima, perché comunque la tensione sociale è abbastanza alta in Argentina. Questo che sta succedendo per esempio nel campo del lavoro non è una cosa che passerà tanto facilmente, anche perché comunque il popolo argentino mi sembra abbastanza disposto alla lotta comunque in generale. Anche i Mapuche dimostrano che nonostante la forte repressione comunque non mollano un centimetro, perché successivamente appunto all'invasione della pull-off del primo d'agosto comunque c'era stata anche quest'altra occupazione a metà settembre, che è stata sgomberata e repressa violentemente appunto la settimana scorsa, con una vera e propria caccia all'uomo, perché Fondamentalmente la direttiva del Ministero della Sicurezza argentina è quello di fare più arresti possibili, usando questa scusa della flagranza del reato per commettere appunto azioni militari non autorizzate dagli organismi giudiziari, e quindi avere mano libera nell'arrestare più persone possibili. Per esempio in quello che è avvenuto giovedì scorso a Vigia Mascali, siccome la maggioranza degli uomini che erano presenti in quell'occupazione sono scappati nella montagna, inseguiti poi successivamente dai gendarmi, sono state arrestate 5 donne e 4 bambini, che poi sono stati rilasciati il giorno successivo. Però siamo arrivati a questo livello, insomma, e poi sabato hanno addirittura sparato e ucciso una persona e ferito altre due. E tutto questo appunto va di pari passo con quello che è la repressione anche delle manifestazioni che escono fuori dai binari del consentito e della legalità concertata, diciamo. Come dicevo prima, il protocollo anti-picchettes, e c'è anche poi una preparazione a quello che sarà la ricezione del prossimo G20, che si terrà l'anno prossimo proprio in Argentina. Infatti, in questo senso, volevo segnalare che era successo successivamente a una manifestazione a Cordoba contro il grilletto facile, quindi contro la violenza poliziesca. Sono state fatte delle perquisizioni in alcuni centri culturali anarchici e La Nación, che è un'altra testata importante argentina, pubblicava un articolo nel quale diceva che praticamente erano state ritrovate tracce di una cellula del Black Bloc tra gli anarchici di Cordoba. E questo avveniva poco dopo comunque quello che era successo ad Amburgo contro il G20, e quindi anche questo era un po' un preparare il terreno della repressione e dell'opinione pubblica per quello che sarà quando il G20 verrà svolto in Argentina. Infatti anche in tutta la gestione del caso di Santiago Maldonado, anche quella che è stata poi la risposta delle persone è stata inizialmente quella di diffondere la notizia della scomparsa, perché questa scomparsa veniva propriamente negata dalle autorità, in particolare dalla Burric, che venivano fatte delle ipotesi del tutto fantasiose, secondo le quali Santiago Maldonado era stato avvistato in una località del nord dell'Argentina, oppure che alcune persone gli avevano dato un passaggio mentre faceva autostop sull'autostrada, oppure che era passato alla clandestinità nella rete ancestrale Mapuche, e quindi si era nascosto successivamente all'essere stato inseguito quel giorno fino alle rive del fiume. Tutte ipotesi che sono state poi riportate e ampiamente sbandierate dai mezzi di comunicazione di massa, il Clarín in primis. E è stata poi appunto detta una serie di menzogne anche riguardo alla vita personale di Santiago Maldonado, a come si sono comportati gli stessi Mapuche, che non permettevano le ricerche nel territorio. Quello che è successo è che in realtà queste ricerche sono state portate avanti sotto la direzione del giudice Otranto, che è uno dei nemici della comunità Mapuche storicamente in questi anni, perché è quello che ha ordinato poi sempre la repressione delle iniziative in questo periodo, e che è responsabile anche è stato responsabile della decisione dell'estradizione o meno l'anno scorso di Facundo Conesuala, perché questa volta è stato riarrestato e è stata rimessa in discussione l'estradizione, perché praticamente il giudice aveva ritenuto che l'unica testimonianza proveniente dal Cile riguardo i reati imputati per i quali era richiesta l'estradizione. Questa testimonianza era stata ottenuta sotto tortura e quindi non l'aveva ritenuta diciamo credibile, e quindi aveva rimesso alla corte la decisione di riguardo all'estradizione. La corte non si è pronunciata e quindi di conseguenza è stato scarcerato l'anno scorso Facundo Canesuala. Quest'anno, quando è stato riarrestato, il presidente del governo dello Stato ha denunciato al Consiglio della Magistratura il giudice perché l'aveva fatto rilasciare l'anno scorso. Quindi in un certo senso c'è un accanimento nei confronti di chi poi manifesta apertamente anche le proprie idee e sostiene anche con l'azione diretta il proprio percorso di lotta.
Ma questa denuncia comunque a questo giudice è anche un'intimidazione nei confronti di chi magari, fra virgolette, democraticamente, diciamo così, no, non ci sta a questi giochi.
Esattamente, no? Perché poi ovviamente in tutto questo è stata fatta una campagna nella quale vengono dipinti come terroristi appunto i Mapuche, perché sono state fatte alcune azioni di sabotaggio o si sono verificati degli incendi che sono stati attribuiti a loro. Questo è successo più che altro in Cile, però anche in Argentina c'è stato qualche episodio. Quello che poi però balza diciamo chiaramente agli occhi è che Pablo Noseti è evidentemente intenzionato a...
Ricordiamo sempre chi è.
Che è il capo del consiglio del gabinetto di sicurezza argentino, quindi il braccio destro della ministra della sicurezza Burrich. Lui sta facendo di tutto per invece aumentare aumentare la repressione e stroncare il movimento Mapuche con intimidazioni che non sono propriamente verbali, ma con violenza effettivamente brutale, come dimostra quello che è successo la settimana scorsa, oltre al caso di Santiago Maldonado.
Senti, vedevo che in questi ultimi tempi, proprio insomma, non dico giorni, ma da qualche mese a questa parte, si comincia a diffondere la notizia, anche qui incontrollabile per certi versi, che nell'ambito delle comunità Mapuche si sia dato vita a un'organizzazione clandestina vera e propria, che c'è anche una sigla, RAM, qualcosa mi sembra.
Resistenza ancestrale Mapuche.
Che c'è di vero, di coso, di difficilissimo?
Ma è difficile capire quello che c'è di vero, perché da quanto ne so io questa RAM praticamente ha rivendicato tramite un sito internet alcune azioni dirette che sono state fatte. La stampa dà per scontato che Quala sia il capo di questa RAM, mentre lui in realtà ribadisce che fa parte del movimento autonomo del Puel Mapu, che è della quale fa parte la comunità Pulof, che è quella il posto che è stato protagonista della vicenda di Santiago Maldonado. Come lui ha ribadito, l'universo del movimento Mapuche è anche ampio e prevede diverse modalità d'azione e politiche. Quindi adesso io non mi sento di poter dire se esiste o non esiste la RAM, ma quello che sicuramente esiste è una demonizzazione di questa RAM da parte delle autorità locali e appunto del Ministero della Sicurezza argentino, che la indicano come la principale minaccia per il popolo argentino. Sì, questo è diciamo la posizione che è stata.
Senti, invece di questo compagno che insomma ripetutamente arrestato, che hai nominato, che ci accennavi precedentemente di una sua intervista molto particolare che gli è stata fatta.
Sì, Questa intervista è stata richiesta da lui in seguito ad alcune diciamo diffamazioni che ha subito, perché aveva già rilasciato un'altra intervista che era stata tagliata poi a uso e consumo degli scopi giornalistici di chi l'aveva pubblicata, e quindi ha diciamo esortato uno degli opinionisti più autorevoli che scrive sulle pagine del Clarino, che si chiama Jorge Lanata, a intervistarlo dentro al carcere di Esquel, dove lui è detenuto. E questa intervista è avvenuta il 27 agosto, si può trovare anche su internet in lingua originale, e è molto interessante perché si vede come l'opinionista cerca di spingere il Mapuche a dire delle cose che siano compromettenti, diciamo, nel senso che con Scuola si manifesta anticapitalista, ha comunque una griglia d'analisi della realtà marxista, con una visione di classe, comunque una coscienza di classe che non fa riferimento a etnie o altro tipo di condizioni, semplicemente rivendica un'ancestralità dell'essenza del popolo Mapuche che vuole recuperare e che la comunità appunto sta cercando di recuperare con questa lotta. L'intervista è interessante perché praticamente Lanata cerca di insinuare che il movimento Mapuche sia in qualche modo simile all'ISIS, perché uno dei motivi per cui dice questa cosa è perché, secondo quello che dice Walla stesso, le autorità della comunità Mapuche coincidono nel rituale religioso. Quindi Lanata pensa bene di paragonare questo al fondamentalismo islamico, scusate, oppure un'altra sparata che ha fatto è stata quella: ah, voi rivendicate le terre che avevate 500 anni fa, e è la stessa cosa che fa l'ISIS, che rivendica che l'impero ottomano era proprietario dell'Andalusia 800 anni fa e adesso vuole rientrarne in possesso. Insomma, anche in modo un po' ridicolo cerca di spingerlo in contraddizione, mentre comunque diciamo il compagno argomenta molto bene la differenza tra la loro forma di azione stessa, perché poi a un certo punto gli dice: ma quanti morti abbiamo fatto noi? Nessuno. E quindi noi però di morti già ce ne abbiamo parecchi nel corso di questa lotta, quindi non so chi usa i metodi più brutali, insomma, e perché noi saremmo terroristi mentre lo Stato no, quando comunque in questo momento, il 27 agosto appunto, ancora non si sapeva nulla su quello che era successo a Santiago Maldonado, e giustamente qua la parlava di una desapparizione forzata, quindi di una scomparsa forzata, mentre Lanata sosteneva che per definire una desapparizione forzata ci deve essere un piano sistematico dello Stato, che secondo lui non c'era, perché si era trattato comunque di un episodio in cui era successo qualcosa che ancora non si sapeva poi bene che cosa era successo, però che non era un piano preordinato. Quello che abbiamo già detto prima dell'operato di Nosetti dimostra invece che un piano preordinato c'è. Adesso magari non era quello di uccidere Santiago Maldonado sicuramente, però c'era un piano preordinato di attuare una repressione brutale e anche ingiustificata che andasse oltre agli ordini dati dalla magistratura nel procedere. E Pablo Nosetti era presente quel giorno all'operazione. Questo è un dato abbastanza importante da sottolineare, perché questo significa che lo Stato è veramente responsabile di quello che è successo. quello che il popolo argentino cosciente ha espresso in questa, in questo periodo è che comunque lo Stato è responsabile della morte di Santiago, al di là di come poi sia avvenuta, perché ora sono usciti i risultati dell'autopsia e dall'autopsia non emergono segni di violenza sul corpo di Santiago, la morte è stata provocata da affogamento e ipotermia. Ora, nulla dimostra che questo affogamento sia avvenuto di forma naturale, e tantomeno però possiamo pensare che Santiago Maldonado abbia deciso di farsi un bagno nel fiume gelato quel giorno per suo piacere, ma sicuramente era stato inseguito fino a lì dai gendarmi con chiare intenzioni violente.
Sì, poi io forse ci vorrebbe un patologo legale, però il fatto che un corpo che, come dicono loro, è stato, guarda un po', proprio 72 giorni quelli che erano necessari perché venisse acclarata poi la sparizione in contemporanea con l'affogamento, praticamente segni di percosse se gli hai spezzato un osso, se no un corpo lasciato nell'acqua così, altri tipi di segni non credo che li potesse manifestare, insomma.
Infatti, quindi questa cosa anche di aver ritrovato il corpo dopo tutto questo tempo è qualcosa che è difficile da accettare e da capire, anche
perché il fiume comunque era stato dragato.
Sì, e addirittura il 5 agosto erano andati i sommozzatori, quindi non è che non fossero state effettuate ricerche, e una delle conclusioni era stata anche che c'era scarsa profondità e poca corrente e quindi era difficile che fosse affogato lì. Successivamente, mi sembra il 17 di settembre, è stata fatta poi invece un'altra operazione di ricerca su grossa scala, con un grosso numero delle forze dell'ordine, però senza la parte legale della famiglia di Santiago Maldonado, ma invece con la presenza di un funzionario della Burrich. E lì queste ricerche non avevano prodotto nessun risultato. Anche lì la colpa era stata data dal giudice Otranto ai Mapuche, che non avevano permesso di svolgere le ricerche tranquillamente, ma semplicemente la comunità non accettava l'ingresso di uomini armati, perché comunque non serviva nessun'arma per questo tipo di ricerca, e chiedevano il rispetto di alcune zone che sono considerate sacre. E questo giudice evidentemente non è riuscito a mettersi d'accordo con la comunità e ha proceduto in modo forzato, senza produrre risultati. In seguito un altro giudice è entrato in contatto con la famiglia di Santiago Maldonado e si chiama Yeral, quest'altro giudice è riuscito a accordarsi invece nelle modalità, e guarda caso quando è entrato hanno trovato il corpo a 5 giorni dalle elezioni. Quindi insomma, le indagini in qualche modo sono state ostacolate e comunque rallentate, su questo non c'è dubbio, anche perché molte delle dichiarazioni della gendarmeria poi si sono dimostrate false anche, e addirittura uno dei comandanti di un battaglione aveva negato che i militari fossero arrivati fino alla riva del fiume inseguendo qualcuno, quando poi questo è stato dimostrato con immagini e con prove evidenti. Quindi il comportamento anche dei mass media rispetto ai risultati dell'autopsia è stato diciamo fuori luogo, perché era stata richiesta una riservatezza e anche la partecipazione di varie parti a questa autopsia, perché era molto importante a questo punto stabilire con certezza quali fossero questi risultati, tant'è vero che è stata fatta un'autopsia completamente videoregistrata e con alla quale hanno assistito appunto le parti anche della famiglia, delle organizzazioni per i diritti umani, eccetera. Però già dal secondo giorno praticamente i giornali davano delle notizie che davano per scontato che non c'erano segni di violenza sul corpo, che era stato trovato con il passamontagna e un bastone in mano. E hanno dato una serie di notizie dandole come per certe, che invece sono poi state divulgate ufficialmente solo pochi giorni fa. Quindi tutto questo è stato fatto anche per calmare le acque, diciamo, per dimostrare che comunque non era stato ammazzato a bastonate come la maggior parte della gente comunque pensava in quel momento, perché nella percezione generale di chi era interessato di questa storia è che comunque Santiago Maldonado fosse stato ucciso brutalmente dalla polizia. Poi magari invece sono riusciti a ucciderlo in modo più delicato e affogarlo senza che questo poi potesse risultare più evidente, però comunque la percezione della responsabilità dello Stato è assolutamente condivisa da tutti quelli che sono interessati appunto a questa storia.
Ecco, a questo proposito, no? Anche per, diciamo, vedere di fare, non dico una sintesi, ma insomma di avere una percezione di carattere generale, quanto questa vicenda, e immagino anche quest'ultima di quest'altro ragazzo ucciso pochi giorni fa, e quindi diciamo la lotta del popolo mapuche anche da un punto di vista simbolico, quanto pesa, quanto ha influenza, diciamo, nella società, in particolare nei movimenti, insomma, in chi è più attento, cioè c'ha un certo rilievo, oppure è vista da un punto di vista buonista, cioè poveri mapuche, oppure c'è qualcosa di più, insomma?
Diciamo che quello che mi viene da pensare subito è che se la storia ha assunto tanta rilevanza è perché comunque era coinvolta una persona bianca, e questo non era successo a un mapuche. Mi spiace dirlo, però è quello che anche parecchi compagni lì onestamente pensavano, nel senso che comunque adesso secondo me l'uccisione di quest'altro ragazzo non creerà tutto quello scompiglio che ha creato la desaparición di Santiago, e questo è già un punto tristemente rilevante, perché purtroppo i mapuche stesso dicono: a noi ci devono ammazzare la gente perché la nostra lotta abbia una dignità. E questo dimostra pure un po' un sentimento di isolamento, forse, no? Da parte loro, se dichiarano cose del genere. E c'è una parte di compagni in Argentina interessata e che partecipa attivamente. Santiago era un compagno anarchico che partecipava attivamente, come varie altre persone che vivono a Bariloche e Bolzon. Che lo fanno perché comunque stanno in quel territorio e stanno più a diretto contatto. Ora a Buenos Aires, dove comunque c'è il fulcro della vita del paese, dove è concentrata una buona parte degli abitanti del paese stesso, è lontana da questo tipo di dinamiche. Però di certo i compagni non è che non siano attenti a quello che succede, perché anche a gennaio, quando c'era stata il 12 gennaio questo episodio di sgombero violento, c'era stata una mobilitazione, sicuramente che non ha raggiunto i livelli che ha raggiunto poi successivamente. Purtroppo appunto è dovuto succedere qualcosa che agli occhi di tutti rendesse evidente qual è la situazione, perché poi le persone si mobilitassero realmente. Nel caso di Santiago Maldonado la mobilitazione è stata grande, su questo non c'è dubbio. C'è stata una forte insistenza da parte di tutti nel riproporre la domanda: dov'è Santiago Maldonado? E c'è stata una visibilità delle varie organizzazioni politiche di base e anche un grosso lavoro della famiglia, perché la prima manifestazione grande a parte alcune spontanee che c'erano state nei primi giorni, è stata convocata appunto ai 2 mesi della scomparsa, e a Buenos Aires sono scese in piazza 250.000 persone, e c'erano migliaia di persone in piazza in tutto il paese, in tutte le grandi città, a Cordova, Rosario, e c'erano anche nel sud, a Bariloche, il Bolzon, insomma un po' in tutto il paese. Quel giorno c'è stata una mobilitazione forte che nel caso di Buenos Aires è terminata con alcuni incidenti di scarsa rilevanza in realtà, che però hanno assunto una grossa rilevanza mediatica e hanno creato anche uno scompiglio interno al movimento stesso, perché sono circolate da subito voci che questi incidenti fossero stati provocati da infiltrati, e a questa cosa hanno, diciamo, creduto in parecchi, anche credendo ad alcune prove che erano state portate, che poi alla fine si sono rivelate anche abbastanza infondate. Però quello che ha comportato questo è stato che poi nelle 2 manifestazioni successive c'è stata una scarsa fiducia in chi si aveva intorno e anche una gran voglia di andarsene in fretta, perché sono state molto sbrigative proprio. Quella poi che c'è stata successivamente al ritrovamento del corpo è stata proprio una chiamata in piazza, lettura del comunicato da parte della famiglia e tutti a casa per evitare problemi, perché comunque era successo già l'8 marzo anche una cosa del genere. Praticamente alla fine della manifestazione,
quella delle donne,
sì, dell'8 marzo, c'era stato un po' di parapiglia davanti alla cattedrale durante la manifestazione, perché c'era stato un provocatore con la bandiera del Vaticano, qualcuno aveva lanciato
quello era un provocatore vero, però
sì, no, quello era un provocatore vero prezzolato che è stato riconosciuto, però quello insomma agiva anche apertamente, diciamo così, e era riuscito a provocare un po' di tafferugli lì, lancio di qualche oggetto, che poi però era finito là. Verso quando la maggior parte delle persone già stava abbandonando la piazza, a un certo punto si è presentata la polizia in pompa magna e nel giro di 5 minuti ha sgomberato la piazza, arrestando persone che stavano dentro al bar, prendendo persone a caso, e la maggioranza donne, che tra l'altro sono state anche maltrattate nelle questure, insultate e umiliate nelle forme che tanto piacciono a questi servi delle forze dell'ordine. E la stessa cosa è successa anche praticamente nella manifestazione del 1° ottobre, che è finita con alcune persone che lanciavano oggetti contro la polizia che stava dietro le barriere, perché loro hanno delle barriere a Plaza de Mayo, davanti alla Casa Rosada, che non permettono di avanzare fino al palazzo, e anche lì praticamente sono arrivati nel giro di pochi secondi a sgomberare la piazza e a inseguire le persone fino a Plaza del Congresso. Si sono prolungati abbastanza questi incidenti, anche se non avevano un carattere, non c'è stato corpo a corpo, però anche là hanno arrestato 30 persone, tra i quali un turista che stava là casualmente, 3 persone che riprendevano con la telecamera, una persona che chiedeva perché si stavano portando via un altro, cioè arresti arbitrari. Infatti poi le persone sono state rilasciate senza accuse, alcuni anche denunciati, però nella maggioranza dei casi si è dimostrato insomma che non c'era motivo dell'arresto. E questo però ha creato un po' un clima di...
Quindi si è insinuato tra i compagni, nei movimenti, insomma, questa dubbio, questa mancanza di fiducia reciproca, potremmo quasi chiamarla.
Eh sì, perché quasi chi faceva una scritta era potenzialmente
un provocatore,
quindi infatti il danno, tra virgolette, che era stato fatto nella prima manifestazione è che era stata riempita la piazza e tutta la strada e l'avenida De Macio, erano state riempite di scritte, stencil, manifesti, e lo Stato argentino ha quantificato in 5 milioni di pesos,
cioè, i soliti conti.
Sì, i giornali dichiaravano che c'era stata una devastazione, certo, una guerriglia urbana. In realtà hanno, diciamo, ingigantito molto la situazione. Quando poi è stato ritrovato il corpo di Santiago, stando sotto elezioni, le forze, diciamo, interessate alle elezioni erano anche meno interessate a scendere in piazza per paura di, certo, essere identificate poi come violente. Sono riusciti bene nel dividere, no, tra buoni e cattivi, tant'è vero che poi nella manifestazione successiva, per esempio, un gruppo di persone ha tirato un paio di petardi, poi se ne è incontrato un gruppo di giornalisti che li hanno additati come possibili infiltrati, provocatori, una giornalista ha preso uno scappellotto in testa, lì hanno gridato, hanno menato una donna, e la gente stessa della manifestazione ha cacciato, inseguendo questo gruppetto di persone che aveva tirato due petardi, in fin dei conti, e si è creato un po' questo clima di diffidenza, diciamo, e di paura di poter fare qualche cosa.
Senti, un'ultima cosa, ci parlavi di questa, così accennando, ma magari lo spieghiamo, di questa desaparición forzada, se ricordo, no?
Sì.
Che appunto vuol dire che è preordinato che questa persona venga comunque uccisa, perché poi quando
è un reato specifico.
Ed è un reato specifico perché vede una progettualità, no? Mentre a me mi fa un po' così sorridere, pur nella drammaticità della cosa, pensare che ci sia invece una desaparición così improvvisata, no? Di primo o secondo grado. Allora, se ci dici, perché ovviamente questo può far pensare ai processi contro i torturatori della dittatura.
Sì, sì, il reato di desaparición forzada è propriamente, fa riferimento alle 30.000 vittime della dittatura militare
di Videla.
Sì, che è cominciata nel 76. La differenza sostanziale tra l'omicidio e la desaparición forzada è che non è prevista la prescrizione per quest'ultimo reato, quindi fondamentalmente rubricare questo tipo di reato qui presuppone che appunto non ci sia un tempo limite della giustizia per poter appunto definire una condanna nei confronti di chi l'ha commesso. E questo il tema in generale dei desaparecidos è un tema che è fortemente sentito a tutt'oggi dal popolo argentino, parliamo di quello cosciente più che altro, però dalla stragrande maggioranza delle persone, anche perché ultimamente era stato anche messo in dubbio il numero dei desaparecidos. Macri aveva comunque lanciato dei segnali come a dimenticare il passato, a guardare avanti, a non essere troppo critici, perché la critica non favorisce lo sviluppo della nazione, è noiosa. Diciamo che la forma che questo governo sta dando appunto alla memoria storica è quella di ridurla in un certo senso, quando comunque tra le compagne e i compagni argentini questo è un punto saldo e fondamentale. Lo slogan è nunca más, mai più, e evidentemente invece queste cose continuano a succedere, E in questo caso di Santiago Maldonado alla fine se la sono risolta, che non è più una desapparizione, perché è stato ritrovato il corpo, e anche se con molte difficoltà a quanto sembra, e nonostante poi fosse lì dove sapevano di doverlo cercare. Il che mi fa pensare anche al fatto che questo periodo abbia coinciso con un periodo elettorale, e che tutta questa situazione sia stata anche un po' creata ad arte per forzare un po' questo clima, perché ricordiamo che Santiago Maldonado è scomparso il 1 agosto, il 13 agosto c'erano le primarie per poi le elezioni che ci sono state successivamente a ritrovamento, che sono elezioni che riguardavano la Camera dei Deputati e del Senato, si eleggevano la metà dei deputati e un terzo dei senatori.
Quindi era il rinnovo del Parlamento in
pratica. Sì, perché lì non avviene tutto insieme, ma sì, sì, scaglionato. Quindi insomma dà un po' l'idea di una sperimentazione di come si può gestire una situazione,
la campagna elettorale eccetera,
del genere. Il fatto è che il governo, i rappresentanti del governo non hanno fatto campagna elettorale in tutto questo, non hanno dichiarato niente. Magri non si è mai espresso su Santiago Maldonado, mentre la Buric si è esposta in un certo senso difendendo appunto a spada tratta l'operato della gendarmeria e non mettendo in dubbio nessuno dei metodi messi in campo. Invece Magri dopo 35 giorni ha fatto la prima dichiarazione dicendo che quello che era successo alla manifestazione non è quello che serve, perché a noi serve tutto meno che la violenza, ha detto, e poi successivamente ha detto stiamo facendo tutto il possibile per ritrovarlo, speriamo di ritrovarlo presto, quindi proprio zero, ha preferito il silenzio, e questo evidentemente anche pagato, perché poi in tutto questo hanno vinto evidentemente queste ultime
sì, anche in situazioni inaspettate, insomma ne facevamo